Allora, da queste informazioni voi avete un quadro, credo, chiaro di tutti gli strumenti che ci serviranno per leggere i sepolcri. Mi sono dimenticata però, quindi prima di entrare in una presentazione generale delle linee guida che ci serviranno per leggere il testo, non ho parlato della lettera Monsieur Guion, che vi è stata già citata da Nicoletti all'esercitazione e che è parte integrante del testo. Perché? Perché è importantissima, perché è il luogo in cui Foscolo, rispondendo a una recensione che era una vera e propria stroncatura, che fece questo abate Guion in una rivista, poi lo studieremo e lo vedremo analiticamente, ora lo presentiamo solo in forma generale, rispondendo a Guion fece una lettura critica del testo. Quindi Foscolo ci dà una chiave di lettura critica del testo ed è una chiave d'autore, perché spiega le ragioni della poetica del testo, il meccanismo di funzionamento, il suo scopo e soprattutto rivela quello che sarà un po' il nostro filo conduttore, e cioè il fatto che questo è un testo che noi possiamo definire un testo argomentativo. A questo proposito, voi vedete già nella piattaforma e-learning, dove io ho già messo la serie degli argomenti delle lezioni, che due lezioni sono dedicate all'analisi di questo testo proprio inteso come testo argomentativo. Ora non lo trovo stampato, ma eccolo qua. Nel giro di pochissimo, vediamo se già questa settimana, vi metterò questi materiali, perché dedicheremo due lezioni all'analisi di questo schema che ho elaborato e che è la struttura argomentativa del testo. Cos'è la struttura argomentativa? La rappresentazione della mappa mentale delle argomentazioni sotto forma proprio di schema argomentativo, di schema, con i rapporti causa-effetto che io ho rappresentato. Naturalmente poi ciascuno di voi potrà, leggendolo, trovare delle difformità rispetto alla sua lettura, ampliarlo, aggiungere, togliere, ne discuteremo, insomma, io lo metterò apposta prima in modo che voi lo possiate vedere. Foscolo ci dice che questo è un testo argomentativo. Naturalmente non ha fatto lo schema l'ho fatto io in funzione di interpretazione, in funzione ermeneutica e anche didattica, ma lo dice e ci dice anche che cosa, qual è la spia, la prova del fatto che questo è un testo argomentativo, e cioè il fatto che i vari blocchi del testo, le varie sezioni del testo che sviluppano le argomentazioni, siano legati tra di loro dalle transizioni. Le transizioni sono quello che noi modernamente chiamiamo i connettivi. I connettivi non sono altro che i legami tra un'argomentazione e l'altra, e lo sono da un punto di vista sintattico. I connettivi legano le varie argomentazioni di un testo argomentativo, così come le transizioni del testo foscoliano legano le varie parti del testo. Naturalmente queste parti non sono legate in modo immediatamente comprensibile, ma sono dei veri e propri trapassi. Questo è un altro termine tecnico. Quindi due termini tecnici abbiamo già visto: transizioni e trapassi. Le transizioni sono i connettivi che legano, i trapassi sono i passaggi spesso molto arditi. Perché di questi ardimenti Foscolo viene immediatamente rimproverato, il testo viene immediatamente definito oscuro, incomprensibile, e questi ardiri, una parola che ci ricorda la poetica oraziana, che così è importante per Leopardi, ma che è alla base anche della poetica foscoliana. Già da questa mia affermazione voi capite che con Foscolo ci troviamo di fronte a un problema, un autore, solo apparentemente semplice. Semplice per quanto questo termine possa avere una valenza letteraria. Semplice potrebbe esserlo inquadrandolo come fino adesso l'avete visto, l'avete letto, l'avete interpretato, all'interno di un neoclassicismo, che è una fase di passaggio tra un secolo e l'altro, in una forma spesso decorativa della poesia, con un recupero di modelli classici che vengono sostanzialmente anche dalla sua storia personale, dalla sua biografia. Foscolo, come sapete, non nasce italiano, nasce greco, nasce a Zante, Zacinto, da cui il sonetto celeberrimo, ha una formazione che solo in fase adolescenziale prevede una competenza linguistica. Foscolo impara la lingua italiana da ragazzo, non la impara come lingua madre, anche questo è un dato molto importante. Ecco, se noi mantenessimo la nostra chiave di lettura di Foscolo dentro questi binari, Foscolo non sarebbe un autore molto originale, perché non farebbe che riproporre delle forme poetiche che già erano state utilizzate, potremmo dire esperite, messe in forma poetica da autori suoi contemporanei. Prendiamo Monti. Vincenzo Monti è un campione già di un recupero di tutto quel patrimonio di immagini, di temi e di lingue e di stile del mondo classico che fa dei suoi testi dei testi rappresentativi del neoclassicismo. Invece Foscolo è un autore molto più complesso. Quindi la chiave di lettura del neoclassicismo è una etichetta utile sicuramente, ma assolutamente insufficiente. E invece mi piacerebbe proprio dare a questo nostro corso un taglio più ambizioso e anche un po' più difficile, per cercare di capire qual è l'operazione culturale che Foscolo voleva fare, tenendo presenti due punti fondamentali, che si possono riassumere in che cosa è il metodo foscoliano. Qual è il metodo di questo autore? Il primo elemento che ritroveremo molto frequentemente nei testi che leggeremo, non solo i Sepolcri, ma anche gli altri testi che ci aiuteranno a capire i Sepolcri, è l'autocommento. Quindi la parola chiave è autocommento. Il secondo elemento che ritroveremo e che fa parte proprio del metodo del Foscolo è l'intertestualità. Vi dico qualche cosa sull'autocommento e anche sull'intertestualità, in modo da seguire, diciamo, questi due binari per tutti i testi che poi seguiranno. L'autocommento è una chiave di lettura estremamente importante, perché Foscolo è un autore che ha una autocoscienza della propria poetica altissima, assolutamente non paragonabile a nessun altro autore suo contemporaneo. Naturalmente ricordiamoci che Leopardi viene dopo, perché altrimenti possiamo fare delle valutazioni errate da questo punto di vista. Cosa vuol dire avere un'autocoscienza poetica? Vuol dire mettere sempre perfettamente a fuoco le proprie ragioni poetiche insieme all'atto letterario. E quindi è un autore estremamente autoriflessivo, che ragiona sempre e che ha perfettamente la lucida coscienza di quello che sta facendo, delle ragioni poetiche di quello che sta facendo. Questo naturalmente si vede in vitro nei Sepolcri. La critica dell'abate Guillaume sollecita una reazione, gli fanno una stroncatura, Foscolo risponde e nel rispondere squaderna le ragioni profonde del testo, il meccanismo di funzionamento dei Sepolcri, e quindi ci permette di entrare direttamente nel laboratorio di questo testo. Vi cito dalla lettera, dalla replica a Guillaume, l'autore, e questo è già una chiave di lettura di accesso al testo stesso, l'autore considera i sepolcri politicamente e ha per scopo di animare l'emulazione politica degli italiani, frase da tirare a memoria perché è il succo del nostro testo. Quindi diciamo che partiamo dalla fine per leggere dall'inizio. Ve lo rileggo: l'autore considera i sepolcri politicamente e ha per scopo di animare l'emulazione, attenzione, non l'imitazione, l'emulazione politica degli italiani. Di nuovo ricordiamoci che quando si usa il termine italiani usiamo un aggettivo che non si riferisce a una entità politica precisa, ricordiamocelo sempre, perché altrimenti la nostra chiave di lettura modernizzante ci fa perdere di vista la contemporaneità. Questo ci dice già subito che cosa vuol dire autocommento e autoriflessività, quindi coscienza lucida delle proprie ragioni poetiche. Vi faccio un altro esempio che cita sempre Nicoletti nella sua introduzione, che mi serve per darvi queste due chiavi di accesso all'autore. Nel commento, sempre alla un'altra sua composizione che noi non affrontiamo, che si intitola Ipercalisse, a un certo punto Foscolo dichiara quali sono stati i suoi orientamenti generali, qual era lo scopo della sua operazione letteraria. E così si esprime: io mi studiava, e quindi cercavo di sforzarmi, affinché tutte le mie scritture, sotto apparenza di versi e romanzi e pedanteria di letteratura e di tattica e profezie e bizzarria di immaginazioni, quindi tutte queste cose che io ho utilizzato per la mia operazione letteraria, e in questo calderone guardate quanta roba mette: versi, romanzi, quindi Jacopo Ortis già fatto, pedanteria di letteratura, che cosa vuol dire? Vuol dire una letteratura estremamente raffinata, dotta, colta. Vedremo la testura del verso, quanta letteratura dietro, è una cosa impressionante quanto dietro ogni solo verso ci sia di richiamo alla letteratura del passato, soprattutto alla letteratura classica, ma non solo alla letteratura dei classici greci e latini, ma anche a tutta la letteratura, la tradizione arcadica, ma anche a tutta la tradizione sua contemporanea, quindi a un neoclassicismo vivo. Quindi pedanteria di letteratura, lo dice in chiave autoironica chiaramente, come dire, dietro a tutta questa mole di citazioni che si possono ritrovare nella mia letteratura, e di tattica, questo è bellissimo, di tattica. La tattica che cos'è? La tattica è quello che si mette in atto in uno scontro, la tattica e la strategia è complessiva, la tattica invece è individuale, quando si va in battaglia si deve fare una strategia generale e una tattica precisa per quel determinato combattimento. Quindi la tattica vuol dire che ogni singola opera aveva uno scopo ben preciso, una tattica ben precisa che è stata messa in opera. Quindi poesia, romanzi, pedanteria di letteratura, tattica e profezie, anche questo veramente mirabile, profezie, cioè tutto ciò che nella mia letteratura si è proiettato in avanti, ciò che ha anticipato qualche cosa che sarebbe venuto dopo, e bizzarrie di immaginazioni. Questo lo capiremo molto bene tra un po', quando studieremo bene il commento che scrive alla Chioma di Berenice, alla traduzione della Chioma di Berenice, tradotta a sua volta da Catullo, da un originale di Callimaco, che è un testo chiave per capire i sepolcri. Questo per dirvi quanto sia complicato tutto il lavoro che c'è dietro a questo testo. Comunque, bizzarrie di immaginazione. Quindi nella mia letteratura ci sono anche C'è anche l'uso di queste figurazioni immaginarie bizzarre. Tutta questa roba, io mi studiava che tutte le mie scritture corressero tuttavia a una meta politica e all'utilità dell'Italia. Vedete di nuovo come si torna alla tematica che abbiamo detto prima, è la stessa identica osservazione che ha fatto a Guyon: l'autore considera i sepolcri politicamente e ha per scopo di animare l'emulazione politica degli italiani. Quindi dietro a tutta questa questo apparato letterario, poetico, linguistico, stilistico e anche immaginativo, bizzarrie di immaginazioni, lo scopo dell'autore è politico. Questo vi dice intanto quanto sia alto il grado di autocoscienza letteraria. E l'autore ci dice che ha, come dire, apparecchiato davanti a noi un sistema estremamente complesso che ha uno scopo ben preciso: essere di utilità civile e politica alla nazione, una nazione che non c'è ancora. Tutta la sua letteratura. E questa informazione a me non sembra né banale né non necessario, cioè mi sembra una chiave di lettura estremamente importante. Cioè, seguire Foscolo in questa sua autodichiarazione, in questo suo autocommento, mi sembra fondamentale per creare un accesso, un'interpretazione della sua opera, perché è lui stesso che lo dice. E quindi togliere questa crosta neoclassica e estetizzante e arrivare invece al punto, ma naturalmente non è che dobbiamo toglierla per liberarcene, dobbiamo toglierla per seguire questa lettura, questa interpretazione ermeneutica, e fare invece di questo apparato letterario neoclassico, e lui dice appunto sia in prosa che in romanzo, anche pedante, noi vedremo che c'è una apparecchiatura molto complessa dal punto di vista stilistico, e dobbiamo però sempre arrivare al punto. Allora, questo mi permette di introdurre Foscolo come un autore che oggettivamente svolta rispetto alla figura dell'intellettuale, prendendo un'eredità che raccoglie da Parini e da Alfieri e che già metteva fortemente in crisi l'intellettuale letterato, l'intellettuale sia dipendente da un signore, un intellettuale cortigiano che aveva già avuto un forte ridimensionamento, ma che combatte con due possibili degenerazioni. Da un lato la degenerazione cosmopolita di un illuminismo nel quale Foscolo non si rispecchia, e quindi la degenerazione, diciamo, sull'onda della Rivoluzione francese vedeva l'intellettuale a servizio di un'idea astratta, e dall'altro invece la degenerazione opposta, e che sulla base della deriva tirannica della Rivoluzione francese vedeva l'intellettuale invece diventato nuovo intellettuale di regime. E Monti, da questo punto di vista, è un bel esempio di trasformismo politico e letterario. Preso in una fase di transizione tra un'epoca e un'altra, perché davvero, vedete, Foscolo è a cavallo tra due secoli, come dice Manzoni, l'un contro l'altro armati, Foscolo riesce a declinare la figura di un intellettuale impegnato politicamente e civilmente, evitando le due derive: da un lato la deriva cosmopolita e dall'altro invece la deriva che vedeva l'intellettuale a servizio invece di un nuovo potere tirannico, in questo caso napoleonico. Infatti il rapporto con la figura di Napoleone è un rapporto per Foscolo fortemente ambivalente. L'ode a Bonaparte liberatore viene poi corretta con varianti che non sono stilistiche, che sono di sostanza. Questo ci dice come, passando attraverso Foscolo, la figura dell'intellettuale, del letterato italiano, svolti completamente. E quindi Foscolo consegni all'Ottocento un modello vero e proprio, non solo nella propria persona, ma anche nelle figure che ha costruito, che ha contribuito a rappresentare, in modo particolare nella figura di Jacopo Ortis, che diventa il primo vero eroe romantico della nostra letteratura, ma che diventa anche un modello per la letteratura europea. In questo, naturalmente, lo scopo, cioè è molto chiaro lo scopo politico dell'operazione che fa Foscolo e che quindi mette tutta l'aspetto letterario e l'aspetto formale in un piano quasi diremmo strumentale, anche se dotato di una sua valenza estetica altissima, perché è una prosa e una poesia raffinatissime, che quindi non sono strettamente funzionali al discorso politico, ma che fanno con l'obiettivo politico un tutt'uno. E questo per quanto riguarda l'autocommento. L'altro metodo, l'altro aspetto del metodo foscoliano è l'intertestualità. Infatti ci dice bene Nicoletti nella sua introduzione, nella sua chiave di lettura di Foscolo, che tutti questi elementi innovativi che abbiamo visto, l'aspetto del riuso della tradizione classica, la chiave politica, l'autocoscienza letteraria, l'autocoscienza poetica, il rinnovamento della figura di intellettuale, cioè tutto questo, questa spinta verso il nuovo viene un po' annullata se noi leggessimo l'opera foscoliana meramente da un punto di vista linguistico e stilistico. E cioè, mentre da questi elementi che vi ho dato noi abbiamo una fortissima spinta in avanti, cioè Foscolo si proietta in pieno Ottocento e in pieno clima romantico, quindi abbandona il neoclassicismo e diventa autore modellizzante per gli autori che verranno. Noi ne abbiamo una riprova perché abbiamo già studiato bene Leopardi e quindi sappiamo quanto questo modello sia diventato fecondo per il primo Leopardi, Leopardi patriota, le due patriottiche, ma non solo. Se invece noi leggessimo l'opera foscoliana tutta, quindi quello che vi sto dicendo non vale solo per I Sepolcri, ma vale per tutta l'opera di Foscolo, da un punto di vista stilistico, quindi lingua e stile, invece noi avremo l'effetto opposto. E cioè quest'opera non ci sembrerebbe proiettata in avanti, ma ci sembrerebbe invece un'opera proiettata all'indietro. Perché? Perché l'effetto di lettura, di una lettura che io vorrei fare invece in modo diverso, per cercare di mettere insieme spinta in avanti e proiezione all'indietro, l'effetto di una prima lettura è quello di un'opera che trasuda classicismo da tutte le parti e trasuda tradizione. Quindi, mentre da una parte noi abbiamo una innovazione, cioè i temi che Foscolo tratta e il modo in cui li tratta lo proiettano in avanti, dal punto di vista della lingua e lo stile, questo è una esperienza letteraria fortemente legata alla tradizione e che quindi guarda all'indietro. Rispetto, per esempio, ai suoi contemporanei europei, Foscolo è molto più tradizionale, innova molto di meno, non lo potremmo immediatamente proiettare nel vivo delle innovazioni europee. Tant'è vero che l'etichetta che ancora nelle storie delle letterature, nelle antologie delle superiori, come dire, lo contrassegna, non è quella di romantico, è quella di neoclassico. E ancora adesso il modo per avvicinarsi e per capire a grandi linee Foscolo è metterlo dentro il neoclassicismo. Non è che noi non lo faremo. Il problema però è che bisogna fare attenzione, altrimenti perdiamo dentro questa etichetta i germi, la grande novità del suo stile. L'elemento intertestuale e quindi il metodo del Foscolo, che è autocommento, e l'abbiamo già visto, intertestualità, va visto come metodo, non va visto come obiettivo. Cioè va visto come uno strumento per raggiungere un altro obiettivo. Qual è l'altro obiettivo? Quello che il Foscolo ci ha già detto. Lo rileggiamo. così che le idee ci si chiariscono, io mi studiavo che tutte le mie scritture sotto apparenze, diversi e romanzi e pedanterie di letteratura e di tattica e profezie e bizzarrie di immaginazione corressero tuttavia a una meta politica e all'utilità della Italia, Italia con una bella I maiuscola che non c'era, espressione geografica, dissero nel 1814, quindi qualche cosa che politicamente non esisteva. Se noi consideriamo il prestito letterario, il debito nei confronti della tradizione come un metodo che Foscolo applica regolarmente, come il suo metodo, cioè il metodo dell'intertestualità, questa apparenza tradizionale diventa meno tradizionale, perché è semplicemente il suo metodo di lavoro. Infatti il lavoro che ha svolto Nicoletti nei suoi studi foscoliani, che ha svolto anche in parallelo Gavazzelli nei suoi commenti, ecco perché seguiamo questo super commento che in questa edizione diretta da Gavazzelli, in realtà il commento ai Sepolcri è stato curato da Franco Longoni, che è un nome che oggi facciamo per la prima volta e però dovremo rifare più volte perché è il più acuto interprete e studioso dei Sepolcri, anche se nella sua vita è stato un bravissimo insegnante di scuola superiore, non ha mai fatto carriera universitaria, ma è il più acuto, il più profondo lettore del Carme, del nostro testo. Questo lavoro fatto da Nicoletti da una parte, da Gavazzelli dall'altro, riconosce nell'intertestualità un metodo di lavoro. Che cosa vuol dire l'intertestualità come metodo di lavoro? Che Foscolo, sin dai primissimi testi, quindi sin dagli sciolti, dagli endecasillabi al sole, che sono i primissimi testi giovanili, costruisce la propria letteratura sulla base di altra letteratura. Utilizza nello scrivere testi di altri autori, ma anche testi suoi. Quindi non solo, attenzione, intertestualità, ma anche intratestualità. La differenza tra i due termini è semplice. Abbiamo intertestualità quando chi scrive utilizza testi di altri autori del passato molto remoto, quindi classicità greco-latina e tradizione letteraria della nostra tradizione lirica, intratestualità invece quando l'autore utilizza testi suoi. Voi mi direte, ma come può utilizzare testi suoi? Un esempio dovremmo però dedicare un po' più di tempo, quindi ve lo cito solo proprio come esempio di questa metodologia, è lo Jacopo Ortis, perché nello Jacopo Ortis noi troviamo trapiantate proprio direttamente dei brani, delle lettere amorose che Foscolo scriveva ad alcune delle sue donne. Quindi la sua attività di amante, amatore diremmo, e di epistolografo, Foscolo ha scritto, vi dicevo, un numero selezionato di testi, ma ha scritto una quantità smisurata di lettere, l'epistolario foscoliano è enorme, molte di queste lettere, scritte soprattutto alle sue corrispondenti femminili, erano dei veri e propri esercizi letterari che gli fornivano poi materiale, ma proprio materiale vivo, da prendere e infilare nei testi letterari, in questo caso nel romanzo. Operazione che Foscolo fa naturalmente, con un riuso di del passato e della sua stessa officina di lavoro, considerando nell'officina di lavoro anche le lettere, cosa che per esempio in Alfieri non abbiamo mai visto. Anzi, in Alfieri facevamo il lavoro opposto, vi ricordate? Usavamo le lettere come cartina di tornasole della veridicità di quello che veniva raccontato. La lettera non serviva mai come antecedente del testo, ma come confronto di temi, di situazioni, di narrazione. Ci serviva per vedere se l'autore rispettava o meno il patto autobiografico. Nel caso invece di Foscolo, l'uso dei propri testi è continuo. E questo vuol dire considerare la tradizione in un modo completamente diverso, perché l'omaggio alla tradizione non diventa più un omaggio, una dichiarazione di poetica, ma diventa un semplice metodo di lavoro. E quindi se noi capiamo che l'intertestualità è un metodo, leviamo già una funzione al citazionismo. Consideriamo il citazionismo come un metodo neutro, non una dichiarazione di poetica neoclassica. Questo è un punto chiave, perché una volta chiarito questo modo di leggere i testi foscoliani, possiamo riconoscere la patina letteraria, il debito nei confronti della tradizione, ma dobbiamo sempre andare oltre. Dobbiamo cercare di riconoscerla, soppesarla, valutarla e cercare di capire per quale ragione l'autore ha usato quelle forme particolari, ma andare sempre oltre, cercare di capire il filo del pensiero. Questi sono due punti molto importanti, perché ci fanno capire la difficoltà di questa poesia, che è apparentemente di facile decifrazione, perché una volta che noi abbiamo decodificato il sostrato di citazioni, il lavoro ci sembrerebbe fatto, nel senso che è una poesia molto dotta, molto raffinata, dove il neoclassicismo si presenta in forme canoniche, e quindi quando abbiamo decifrato il codice, che è il codice neoclassico, il lavoro sembrerebbe finito. E invece l'inizio è il bello. Il bello è il lavoro proprio intellettuale e ideologico, per arrivare a un lavoro politico, che l'autore fa. Per fare questo, ci dice bene Nicoletti, Foscolo innova proprio il punto di vista sui classici, gettando le basi di quella che sarà poi la rilettura dei classici fatta da Leopardi. Quindi dobbiamo fare un'operazione un po' anacronistica, nel senso che abbiamo già affrontato il modo che Leopardi aveva di leggere gli antichi, lo dico per chi ha frequentato l'anno scorso il corso monografico su Leopardi, e bisogna fare un passo indietro, bisogna far finta che questo modo di vedere gli antichi non esista, perché nel momento in cui Foscolo si pone, tutte le acquisizioni teoriche sul concetto di antico, sul concetto di classico e le conseguenze nella considerazione del moderno non esistono, non le dobbiamo considerare esistenti. E quindi dobbiamo capire che cosa invece è il germe, la novità che Foscolo introduce. Ne faremo adesso una breve sintesi, tanto è una tematica che ci portiamo dietro per tutto il corso. Sostanzialmente Foscolo rinnova il modo di guardare all'antichità e all'antichità classica attraverso la lezione di Vico. Se non ci fosse stata la lezione di Vico, Foscolo non avrebbe mai scritto I Sepolcri e non avrebbe poi mai scritto dopo, non avrebbe mai deciso dopo I Sepolcri di scrivere Le Grazie. Perché arriva la lezione di Vico e soprattutto in seguito a quale lettura? Noi dobbiamo ricordare che presso la Società Tipografica dei Classici Italiani viene ripubblicata La Scienza Nuova. Quindi La Scienza Nuova di Vico ha avuto una seconda edizione, riveduta e corretta dall'autore, proprio agli inizi dell'Ottocento e pochi anni prima della pubblicazione dei Sepolcri, 1804. Quindi la lettura di questo testo, in un biennio veramente molto fecondo di creatività poetica e anche di riflessione su proprio le poetiche, che è il biennio 1803-1804, ci torneremo, ma adesso vi sto dando le coordinate generali del nostro discorso, nelle riflessioni che Foscolo svolge proprio traducendo, volgarizzando la traduzione che aveva fatto Catullo della Chioma di Berenice di Callimaco. Quindi guardate il triplice filtro che si pone: Foscolo traduce in italiano, cioè volgarizza la traduzione latina che Catullo, primo secolo avanti Cristo, aveva fatto di Callimaco, terzo secolo avanti Cristo, che in greco scrive la chioma di Berenice, questa è la trafila, riflettendo sulle osservazioni di poetica di Callimaco, quindi io traduco un testo latino che traduce un testo classico, questo è il filo, e facendo cortocircuitare questa triplice traduzione, cioè questo triplice passaggio con la lettura di Fico, Foscolo ci dà una visione degli antichi molto diversa da quella che i suoi contemporanei davano, e cioè riprende dagli antichi non tanto la capacità di rappresentare la realtà in forme nette e modellizzanti, ma la grande capacità degli antichi di fare agire la fantasia e di utilizzare la fantasia in funzione creatrice per creare, attenzione, dei miti e delle favole. Qui guardate come ci è utile avere già studiato Leopardi per capire tutto questo processo, che altrimenti ci risulterebbe un po' macchinoso e poco chiaro, perché poi Leopardi raccoglie tutto questo e lo traduce nelle forme che conosciamo. Quindi Foscolo rilegge attraverso Vico la lettura degli antichi. Vico ci dice che la poesia nasce nell'epoca dei primitivi e non nasce da un atteggiamento apollino, ma da un atteggiamento dionisiaco, dall'animo stupefatto e commosso con cui l'antico guarda al fenomeno naturale, non lo spiega e lo rappresenta in forme poetiche, attuando un atto di creazione. Ma Vico ci dice un'altra cosa, ci dice che questo atto poetico, ho 5 minuti e vi voglio fare una sintesi, tanto queste linee guida ci seguiranno per tutto il nostro corso, Vico ci dice che gli antichi non solo rileggono i fenomeni naturali in forma creatrice e creano la poesia che si costruisce da un atteggiamento di stupefazione, quindi di ignoranza del vero, ma Vico ci dice che questa operazione di costruzione di miti e di favole, attenzione, la parola favola è fondamentale, che gli antichi fanno, attenzione perché questo è un passaggio fondamentale, ha una funzione civile. Infatti noi lo troveremo tradotto mirabilmente dal di che nozze, tribunali e dare diero alle umane genti esser pietose. E cioè gli antichi creano forme poetiche che si traducono in abitudini civili e che stimolano le collettività ad agire in modo civile, ad avere delle relazioni più civili tra di loro. Foscolo infatti dice, proprio in un passaggio che vi voglio leggere, che i poeti, proprio per questa loro funzione, hanno una funzione civile politica. Tutti i più astratti pensieri, e questo è un passaggio proprio dal commento alla traduzione che Catullo aveva fatto alla chioma di Berenice, sempre in questo biennio, 1803-1804, ricordiamoci che la data dei sepolcri è il 1807, ma è la data di stampa, quindi noi dobbiamo riferirci a un laboratorio che va dalla metà del 1806 all'inizio del 1807. La pubblicazione è nell'aprile del 1807. Poi, comunque, queste date le rimettiamo a fuoco, ma per farvi capire quanto queste riflessioni siano vicine al nostro carme e quindi quanto importanti per il carme. Tutti i più astratti pensieri e il loro corrispettivo simbolico, e cioè allegorico, quindi le allegorie e quelle che Foscolo chiama le pitture sensibili, quindi ciò che la mente umana ha costruito in termini di figurazioni concrete, e quindi favole, miti, figure e allegorie, vengono ritenute da Foscolo, vi cito, più dei sillogismi e dei numeri preste a persuadere. Che cosa vuol dire? Più dei sillogismi e dei numeri preste, rapide, efficaci a persuadere. E cioè le figurazioni che attraverso la poesia l'umanità ha costruito sono più preste, più efficaci, più funzionali a persuadere, vedete di nuovo lo schema argomentativo come ci risalta fuori, non ha detto a suggerire, non ha detto a divertire, non ha detto a incantare, ha detto a persuadere, e si persuade quando si scrive un testo argomentativo. Quindi queste figurazioni, le favole, i miti, le allegorie, tutto ciò che l'umanità sin dai primitivi ha costruito attraverso la poesia, è più presto, più utile, più efficace a persuadere di che cosa? Dei sillogismi di tutta la filosofia, quindi del ragionamento astratto. Guardate qui Leopardi quanto ha beneficiato di queste osservazioni, quanto ha preso da queste osservazioni, quindi più dei sillogismi e dei numeri. Quindi nella costruzione della civiltà, più della filosofia, del ragionamento astratto e più della scienza, numeri, ha servito, è servita la poesia. Quindi la poesia diventa uno strumento di costruzione di civiltà. Capite che qui c'è il nodo chiave che fa della poetica foscoliana non più un esercizio letterario e edonistico, ma veramente un esercizio di costruzione di una civiltà, che non è solamente una civiltà letteraria, ma è una civiltà politica, una civiltà di cives, di cittadini. Questo naturalmente porta l'intellettuale, dice bene Nicoletti, nel pelago della storia, nel mare della storia, e lo fa scendere da quella torre dorata in cui era rimasto dall'umanesimo in poi, e aveva già cominciato un po' a scendere con Parini, con Alfieri, affrontando con Parini, l'abbiamo visto molto rapidamente nell'esercitazione che abbiamo fatto sul giorno, affrontando tematiche correnti, affrontando problemi reali e contribuendo quindi come intellettuale alla costruzione di una civiltà. Quando Parini scrive un'ode alla salubrità dell'aria, perché l'aria è mefitica, perché non ci sono le fogne, è chiaro che costruisce, collabora alla costruzione di una società più civile. Quando Alfieri, con tutt'altro piglio, decide di occuparsi per tutta la vita di tirannicidio e di essere poeta di forte sentire, drammaturgo, per distruggere ogni tipo di tirannia, chiaro che interpreta a suo modo questo nuovo modo di intendere l'intellettuale. Foscolo fa un passaggio ulteriore perché riprende da Vico addirittura una costruzione mitografica, cioè la capacità della poesia di lavorare per miti e di fare progredire la civiltà attraverso simboli e allegorie. Ma attenzione, e chiudo, questa operazione, questa funzione civile viene fatta senza dimenticare che la letteratura è letteratura, e quindi rimanendo dentro delle forme espressive estremamente raffinate, estremamente di tipo dotto e debitrici nei confronti della tradizione, e senza allontanarsi dal terreno che alla letteratura è proprio, quindi esprimendosi addirittura, come Foscolo stesso dice, in pedanteria di letteratura. È una pedanteria di letteratura che però fa ricordare all'intellettuale di essere tale, e quindi di non scendere mai a compromesso con la realtà, ma anzi di fare di una forma il più letterata possibile una funzione di costruzione di una civiltà. Vedete quanti temi ci si presentano di fronte quello che banalmente viene ridotto ad essere un esemplare di ipertrofia narcisica di intellettuale neoclassico, e quindi quanto lavoro avremo da fare per muoverci dietro questa scorza, che però non è una scorza, perché è una scorza bellissima, perché riprende, riattualizza le forme espressive della nostra tradizione classica greco-latina, per arrivare a una funzione, a ridare vita, diciamo, alla funzione politica della letteratura, perché Foscolo ci ricorda costantemente, quotidianamente, che la letteratura ha anche una funzione politica. Con questo io vi saluto perché è tardissimo, e ci vediamo domani alle 4 in aula 2.